credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Lettere alle mie figlie di Fosia Kufi, edito da Sperling & Kupfer. Fosia Kufi ha iniziato il suo impegno sociale nel 1999 collaborando con l'UNICEF per la protezione dei minori. Nel 2005, ad appena 30 anni, è diventata membro del Parlamento afghano e vicepresidente della Camera, la prima donna a ricoprire questa carica. Nel 2009 il World Global Forum l'ha inserita nel novero degli Young Global Leader. Vedova, il marito è morto in seguito alle torture dei talebani, e madre di due figlie, porta avanti la sua lotta per i diritti delle donne e dei bambini in Afghanistan. Fosia Kufi è stata nostra ospite al telefono e le abbiamo chiesto perché ha voluto intitolare questo volume Lettere alle mie figlie.
Yeah, it's a book which is dedicated to my daughters.
Il libro è dedicato alle mie due figlie. Io ho scritto queste lettere ancora prima di avere l'idea di scrivere un libro. Ho scritto delle lettere semplicemente per cercare di trasmettere qualcosa a loro, per dargli dei messaggi molto importanti nel caso io fossi stata uccisa, almeno le rimanevano queste lettere.
Il primo capitolo si intitola Solo una bambina. Qual è la condizione della donna in Afghanistan?
Things have changed since I was a child, of course. The way women were treated back by then.
Le cose, devo dire, sono cambiate notevolmente da quando io ero una bambina. Adesso le donne possono andare a scuola, le bambine possono andare a scuola. Io non potevo, sono stata però la prima ragazza ad andare a scuola nel mio villaggio, per cui già quello ha rappresentato un grosso cambiamento. Mio padre ha stabilito la prima scuola nel mio villaggio. Adesso no, le donne non si devono più battere per studiare o per avere un'istruzione, e questo è un segno di grande progresso. Il cambiamento culturale indica questo progresso.
Those are the things I would like to change, and I think it needs a long time.
Ha parlato nella prima risposta, a proposito delle lettere che appunto scrive alle sue figlie prima di partire, delle minacce di morte che le sono state fatte. Chi la vuole morta e per quali ragioni?
Well, as a female politician, your life, and if you were outspoken, and if you want to speak of your values and the issues that you stand for.
Sicuramente, come una figura politica femminile, ricevo molte minacce, specialmente perché sono molto diretta, do voce ai miei pensieri e mi esprimo liberamente, parlo dei valori, ho sia persone che mi sostengono, però ho anche molti oppositori, i talebani essendo i più importanti tra loro, ho anche molti rivali politici che sono schierati contro le donne, molte figure tradizionali del governo che stanno al potere da molti anni e che non vogliono assolutamente condividere il loro potere con le donne.
Che cosa l'ha spinta a fare politica?
Well, first of all, is the family background. My father was also, as I stated in my book.
Io ho deciso di fare politica perché io credo che la sofferenza e le difficoltà rendono le persone più forti. Anche la mia famiglia nasce dalla politica. Mio padre è stato membro del Parlamento 4 volte. Io sono sicuramente diventata più determinata e più forte attraverso le mie esperienze e specialmente alle imposizioni fatte dai talebani. Questo mi ha fatto mettere tutto in dubbio e mi ha fatto vedere le cose in un'ottica diversa. I talebani sicuramente non vogliono questi cambiamenti, però io mi batto invece proprio per cambiare tutto quello che loro hanno creato.
In una delle didascalie delle fotografie che corredano il libro, lei dice che gli afghani la vedono prima come una politica, poi come una donna, e che di questo va orgogliosa. Per quale ragione?
Well, I think in most parts of the world still people see woman as a woman first, then as a politician. But in my cases, in some places, it's very exceptional because.
Io credo che in quasi tutte le parti del mondo le persone ancora vedono prima la donna e poi la poi la figura politica. Nel mio caso questo sicuramente è un grande cambiamento e ne sono molto fiera perché nelle mie comunità locali, nei villaggi, io devo risolvere molti problemi sociali, devo portare l'acqua, dei centri medici, delle scuole in questi villaggi, per cui quando riesco a portare dei cambiamenti tangibili, la gente del luogo mi rispetta moltissimo e io ne vado molto fiera di questo.
Qual è la speranza che ha per la sua terra, per l'Afghanistan?
Well, first of all, before I have the hope, the thing that makes me more optimistic about Afghanistan is the public, the nation, the young generation.
Allora, io ho grandi speranze e sono anche molto ottimista, specialmente perché c'è un grande coinvolgimento delle nuove generazioni che vogliono fortemente il progresso e la democrazia e vogliono anche una libertà di stampa e di comunicazione, vogliono anche dei diritti umani basilari. L'Afghanistan ha un grandissimo potenziale per poter cambiare, è un paese che non produce solo terrorismo o talebani, ma è un paese con delle grandi risorse naturali, con un'importanza strategica molto importante e con 5.000 anni di storia. Per cui io userò la mia speranza proprio per portare dei cambiamenti in questo paese, perché l'Afghanistan possa diventare un partner solido e attendibile per tutto il mondo.
Grazie infinite.
Grazie, thank you.
In occasione della presenza a Milano di Happy Tech, macchine del volto umano, che fino al 31 marzo sarà ospitato dalla Triennale Bovisa, la Fondazione Marino Golinelli e la Fondazione Corriere della Sera, in collaborazione con la Triennale di Milano, organizza La Scienza e l'Altro, cioè un ciclo di incontri con personalità di spicco del mondo della cultura scientifica ed umanistica, proprio per approfondire le interconnessioni tra l'arte, la tecnologia e i diversi linguaggi dell'uomo. Martedì 15 marzo sarà la volta di L'arte e la scienza del vedere e del creare. In questo incontro ci saranno il neuroscienziato Luca Francesco Ticini e l'architetto e designer Massimo Iosaghini. Luca Francesco Ticini è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, vediamo subito che cosa è la neuroestetica. Lei è presidente della Società Italiana di Neuroestetica Semir Zeki, oltre che ricercatore al Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences a Lipsia. E, che cos'è dunque questa nuova branca della scienza, la neuroestetica?
Beh, il termine neuroestetica è stato coniato proprio da Semir Zeki, a cui è intitolata l'associazione, e si riferisce allo studio dei meccanismi cerebrali coinvolti nella percezione estetica dell'arte. Certamente capire come funziona il cervello nel caso particolare delle esperienze estetiche è un obiettivo piuttosto ambizioso, direi, complesso. Comunque vale la pena di provarci. Diciamo, come ha detto il premio Nobel Rita Levi-Montalcini, e qua cito: se riuscissimo a penetrare i tanti misteri ancora nascosti nella giungla di neuroni, si spalancherebbero nuovi orizzonti non solo in campo strettamente scientifico, ma anche in ambito sociale. Quindi, diciamo, grazie alle moderne tecnologie, le tecniche di risonanza magnetica, ad esempio, funzionale, che ci permettono di visualizzare l'attività del cervello dei soggetti a cui che partecipano agli esperimenti, oggi sappiamo che la nostra esperienza di fronte a un'opera d'arte attiva aree ben precise, che ad esempio mediano meccanismi sensoriali, motori, emozionali e cognitivi. Se vuole le faccio un esempio di un paio di aree.
Sì.
Per esempio esistono due centri cerebrali molto distinti che si chiamano l'insula e l'amigdala, che rispondono diversamente all'osservazione di un'opera d'arte. L'insula media la sensazione del piacere, corrispondente ad una diciamo risposta emotiva spontanea che potremmo dire quasi di pancia, mentre l'amigdala è una struttura che associa a stimoli neutri un valore positivo o negativo attraverso un processo di apprendimento. E ovviamente di fronte a un'opera si è scoperto che l'attività dell'insula è associata alla bellezza oggettiva dell'opera d'arte, così come ad esempio può essere la proporzione nel corpo di una statua, mentre l'attività nell'amigdala rispecchia una valutazione estetica soggettiva dell'opera d'arte, è mediata appunto da esperienze emozionali precedenti. Un'altra area è la corteccia orbitofrontale, che è sempre legata ai circuiti del piacere, che si trova più o meno nel cervello fra gli occhi e si attiva ad esempio maggiormente quando giudichiamo qualcosa, un'opera d'arte bella, indifferentemente se si tratti di un ritratto, di una natura morta, di un dipinto astratto. Quindi sappiamo un po', abbiamo qualche informazione su cosa succede al nostro cervello quando siamo di fronte a un'opera d'arte. Ovviamente siamo ancora ai tempi, mi piace citare Galileo Galilei, che aveva un bellissimo strumento come il telescopio, poteva ammirare gli astri nel cielo, ma non poteva capire la fisica che muoveva quegli astri, o la fisica attraverso la quale le stelle si illuminano. Noi siamo più o meno a quel punto, abbiamo degli strumenti fantascientifici, stupendi, però ancora riusciamo a vedere, diciamo, l'attivazione di certe aree, ma ancora riuscire a spiegare esattamente i meccanismi neurofisiologici di fronte a un'opera d'arte, ovviamente, è molto difficile.
Sì. La neuroestetica si occupa soltanto della fruizione dell'opera d'arte o anche della creazione dell'opera d'arte?
Beh, sinceramente a questo livello siamo ancora molto diretti alla fruizione, perché è molto più semplice dal punto di vista sperimentale, perché utilizziamo dei soggetti, delle persone, dei volontari a cui viene ad esempio presentata una serie di dipinti o della danza. Però ad esempio dei recenti lavori sono stati condotti proprio per verificare quali aree siano coinvolte ad esempio nella creatività, su jazzisti che improvvisavano un pezzo all'interno della risonanza magnetica, quindi che creavano arte.
Ah, ecco.
È stato dimostrato ad esempio che c'è un'area chiamata prefrontale, quindi che si trova un po' sotto la fronte, che si attiva o si disattiva a seconda del momento creativo in cui il soggetto che è all'interno dello scanner, della risonanza magnetica, noi chiamiamo ovviamente soggetto, ma diciamo partecipanti,
certo.
Un termine troppo scientifico.
Certo. Dicevamo, martedì 15 marzo ci sarà quindi questo incontro con l'architetto Massimo Iosaghini.
Sì.
Di che cosa parlerete? Come vi confronterete? Ecco, quali esperienze saranno messe sul tappeto?
Beh, la cosa interessante è proprio lo scopo anche dell'associazione di neuroestetica Semir Zeki, della società, è proprio mettere su un piano comune di dialogo persone che vengono da diverse estrazioni culturali, diciamo, tipo lo scienziato, il neuroscienziato che si occupa prevalentemente di misurare attività di neuroni, con il designer o come il pittore che si occupa tutti i giorni di un altro aspetto del cervello, cioè il creare qualcosa di bello. E ovviamente noi dobbiamo considerare che entrambi, come dice Semir Zeki, entrambi lo scienziato e l'artista esplorano il cervello con i mezzi a loro consoni, ovviamente. Noi utilizziamo tecniche di risonanza magnetica o di che misura ad esempio il flusso di sangue all'interno delle aree del cervello. Gli artisti invece utilizzano i loro metodi per scoprire anche verità che sulle proprietà del cervello. Per esempio, amo citare anche Mondrian. Sì. Mondrian lui ha il suo percorso artistico, vede dall'inizio una rappresentazione più naturalistica per poi giungere alle linee rette. Beh, Mondrian dice che le linee rette sono i costituenti di tutte le forme. E circa una trentina, quarantina d'anni dopo, gli scienziati hanno scoperto che effettivamente nel cervello le linee rette sono il costituente di tutte le forme, per cui diciamo l'artista ha scoperto una verità neurofisiologica molto prima addirittura del neuroscienziato.
Passando attraverso un'altra
un altro modo
interessante,
di approccio, esatto.
Esatto, confrontare questi diversi approcci.
Ma ad esempio abbiamo anche Alexandre Calder, che nelle sue opere enfatizza il movimento eliminando nel contempo il colore, e oggi sappiamo che un'area specifica, un'area visiva, è selettivamente impegnata nell'elaborazione degli stimoli in movimento e non si cura del colore. E, anzi, la presenza di un colore ne riduce l'attività. Ed è la domanda che ci si può porre, è una pura coincidenza il fatto che l'artista, per enfatizzare il movimento, abbia proprio semplificato le forme e ridotto l'uso del colore, così come avrebbe fatto un fisiologo per disegnare lo stimolo migliore per quest'area. Quindi diciamo, siamo in un momento in cui ancora c'è tanto da studiare, ma sentiamo il bisogno di, come dice la Rita Levi-Montalcini, un nuovo umanesimo che quindi porti assieme scienza e arte. E nella comprensione dell'uomo, ovviamente, questo è il fine comune.
Certo, certo. Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori l'appuntamento di martedì 15 marzo con l'incontro L'arte e la scienza del vedere e del creare all'interno degli incontri chiamati La scienza e l'altro in occasione di Epitech, macchine del volto umano, che è a Milano fino al 31 di marzo. Per maggiori informazioni vi rimando al sito internet www.lascienzainpiazza.it. Grazie allora al neuroscienziato Luca Francesco Ticini, che è stato
grazie
nostro ospite al telefono.
Grazie.
Arrivederci e grazie ancora.
Arrivederci.
Presentiamo ora il volume Perché l'amore qualche volta ha paura di Guillaume Musso, edito in Italia dalla Sperling & Kupfer. Abbiamo incontrato Guillaume Musso nell'albergo romano dove si era recato per la presentazione in Italia del volume e vi proponiamo quella conversazione. Chi le ha trasmesso l'amore per i libri?
C'est ma mère qui était bibliothécaire. Et donc pendant toute mon enfance, j'ai baigné au milieu des livres. Au début, j'étais un petit peu rétif.
Ebbene, il mio amore per i libri viene da mia madre. Me l'ha trasmesso mia madre, che lavorava in una biblioteca fin da bambino, quindi sono sempre stato immerso nei libri. All'inizio devo dire che ero un po' reticente, ma poi quando ho letto Cime tempestose della Bronte, devo dire che si è scatenata la mia passione.
E ha deciso prestissimo di diventare scrittore. Era più che giovane, era un bambino.
vous avez décidé de devenir écrivain très vite. Vous étiez un enfant, pratiquement, plus que jeune.
En fait, c'était à l'âge de 15 ans, lors d'un concours de nouvelles organisé par un professeur de français.
Avevo 15 anni e ho partecipato ad un concorso, un piccolo concorso per un romanzo. In realtà era stato indetto dal mio professore di francese che aveva chiesto ai ragazzi appunto di scrivere una storia e poi i ragazzi stessi, gli alunni, avevano votato la storia più bella ed ho vinto. Quindi effettivamente il fatto di sapere che dalla mia immaginazione potesse nascere qualcosa che avesse una eco presso gli altri ha fatto sì che questa passione nascesse.
Quali sono gli elementi che le danno l'ispirazione per una storia? Da che cosa parte generalmente? La sua vita personale o puramente la fantasia?
Qu'est-ce qui sont les éléments qui inspirent votre histoire? Est-ce que c'est votre vie personnelle ou bien l'imagination?
Bah, c'est un petit peu les deux en fait. Il y a une grande partie de l'histoire qui peut venir du vécu, de l'expérience. Alors soit de l'expérience personnelle, soit de choses qui ont pu arriver à des gens autour de moi.
Ci sono un po' tutte e due le cose. Innanzitutto c'è certamente una gran parte della storia che nasce dalle esperienze personali, dalla vita o anche da esperienze che vivono persone che sono intorno a me. E poi c'è anche certamente l'osservazione, i film che vedo, altri romanzi che leggo. Si mescola un po' tutto e poi a seconda dell'ispirazione del momento scelgo quale argomento trattare.
In questo libro in particolare lei utilizza un metodo narrativo molto accattivante e molto piacevole, cioè quello del diario, è come se appunto la storia venisse raccontata attraverso un diario. Perché la scelta?
Dans ce roman, vous utilisez un style narratif très intéressant qui attire énormément, c'est le style d'un journal intime. Pourquoi vous avez choisi ce style?
Pour que le lecteur se sente plus en empathie avec les personnages et moi-même au moment d'écrire, j'étais vraiment très en empathie avec mes personnages pour chacun d'eux. Avant de commencer à écrire, je fais une sorte de mini-biographie sur une dizaine ou une quinzaine de pages pour être sûr de les connaître parfaitement.
Ho scelto questo tipo di narrazione perché volevo creare una vera e propria empatia del lettore con i personaggi. Anch'io, peraltro, sento questa empatia con i miei personaggi. Peraltro, per ognuno di loro, prima di cominciare a scrivere, scrivo una specie di mini biografia di una decina, 15 pagine, affinché possa percepire, possa conoscerli veramente. Quindi, quando scrivo, mi sento davvero vicino ai miei personaggi. Ad esempio, il personaggio di Martin, l'eroe del libro, diciamo, è molto molto simile a me. Peraltro l'ho fatto nascere lo stesso anno e quasi lo stesso giorno della mia nascita, perché lui è nato il 5 giugno del 74, io il 6. Quindi diciamo che forse lui rappresenta quello che avrei potuto essere io se avessi fatto delle scelte diverse.
Il titolo del suo romanzo è Perché l'amore qualche volta ha paura. Nella storia di Martin c'è, diciamo, alla base, insomma, di questa vicenda c'è una forte amarezza, una forte delusione, l'incomprensione fondamentalmente del comportamento di Gabrielle. E perché si ha paura dei sentimenti, si ha paura d'amare?
Alors, le titre de votre livre est Pourquoi l'amour quelquefois fait peur? Et dans l'histoire de Martin, il y a une sorte de grande déception, il ne comprend pas le comportement de Gabrielle. Alors, pourquoi, d'après vous, quelquefois on a peur des sentiments?
Alors là, l'histoire d'amour au départ entre Martin et Gabrielle, qui se passe aux États-Unis alors que tous les deux ont 19 ans, je voulais vraiment traiter là le thème du premier amour et la façon dont un premier amour influence toute notre vie amoureuse au cours de notre existence. Pour le pire ou pour le meilleur, selon la façon.
La storia d'amore con la quale inizia il libro, cioè la storia tra Martin e Gabrielle, riunisce due ragazzi negli Stati Uniti, due giovani ragazzi di 19 anni. Io in realtà quello che ho voluto fare in questa prima parte è stato proprio parlare del primo amore e del modo in cui questo primo amore può influenzare poi tutto il resto della nostra vita amorosa, nel bene o nel male, a seconda di come viene vissuto questo primo amore. E diciamo che questa è una parte abbastanza autobiografica. L'idea di base era quella di presentare l'amore con tutte le sue sfaccettature, in particolare nel suo duplice aspetto, cioè da un lato l'amore può essere gioia, può essere meraviglia se è un amore felice, dall'altro però l'altra sfaccettatura è quella dell'amore nero, dell'amore cupo, distruttore, quando ad esempio è un amore sbagliato, quando è un amore non condiviso. L'amore in questo libro viene visto quasi come una droga, e quando manca l'amore i personaggi hanno delle reazioni come le reazioni che hanno i tossicodipendenti quando gli manca la droga, quindi delle reazioni quasi devastanti.
Lei è uno scrittore molto amato e tra l'altro l'ultima pagina del suo libro è una sorta di ringraziamento appunto dell'amore che le viene tributato dai lettori. Mi parli un po' delle manifestazioni che ha appunto di questo affetto da parte dei suoi lettori.
Vous êtes un auteur très apprécié et par ailleurs la dernière page de votre livre est une sorte de remerciement à cet amour que vous recevez de vos lecteurs. Racontez-nous un peu quelles sont les manifestations d'amour qui vous viennent de vos lecteurs.
Alors c'est vrai que mes romans donc sont traduits dans 30 pays. Je reçois à peu près 10 à 12 000 mails par an de la part des lecteurs. Je fais beaucoup de séances de signatures. Il y a une semaine, par exemple, j'étais en Corée du Sud où mes livres sont très populaires.
I miei romanzi sono tradotti in 30 paesi. Effettivamente ricevo dalle 10 alle 12.000 mail all'anno da parte dei miei lettori e poi firmo anche molti libri, faccio delle sessioni di firme dei libri. E la scorsa settimana, per esempio, ero in Corea del Sud, dove i miei libri sono molto letti e molto apprezzati. Ricevo quindi moltissimi messaggi dai miei lettori che più o meno mi dicono quasi le stesse cose, cioè innanzitutto mi ringraziano perché provano piacere, divertimento a leggere i miei libri, ma anche perché spesso le storie che io racconto rappresentano una parte della loro vita, fanno eco nella loro vita, soprattutto un punto in comune nei messaggi che mi vengono mandati è il fatto che mi parlano della resilienza, cioè del modo in cui l'essere umano può trovare in sé delle risorse per affrontare le difficoltà della vita, come ad esempio dei lutti o un amore finito o la perdita di un lavoro. Tutti i miei romanzi in realtà trattano questo tema, cioè parlano delle risorse che l'essere umano ha dentro di sé e che deve tirar fuori quando si trova a dover affrontare delle difficoltà che tutto sommato nella vita sempre ci capitano.
Ricordiamo allora anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Perché l'amore qualche volta ha paura, di Guillaume Musso, edito da Sperling & Kupfer, e quindi merci Monsieur Musso.
Merci beaucoup.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.